E quindi, dopo che ho messo questo tappeto sonoro molto molto dolce, come premesso in apertura, andrò a leggervi un articolo per questa sera. Appunto, ho pensato di andare a leggere un articolo di Maria Giuliana Piccolo, che è una dottoressa di scienze filosofiche della Statale di Milano, articolo pubblicato 2 giorni fa, quindi molto molto recente, sul sito Melting Pot Europa. L'articolo in questione si intitola «Regolare la mobilità umana attraverso la detenzione delle persone migranti». E quindi vado a leggervelo. Negli ultimi anni risulta evidente in Europa l'emergere di una contraddizione da sempre insita nell'ordine liberale, ovvero quella tra libertà e sicurezza. Di conseguenza, per far fronte ai problemi creati da questo rapporto, le democrazie liberali fanno spesso leva sulla nozione di pericolo. Oggi lo si vede anche in Italia, il pericolo viene spesso rappresentato dalla figura del migrante e l'esigenza di sicurezza, quando si parla di pericolo, naturalmente viene subito la necessità di sicurezza, prevale su quella di libertà. La minaccia e la violenza con cui vi si risponde si incarnano in coloro che il filosofo e politologo Achille Mbembe definisce corpi frontiere. E qui, tra l'altro, ci tengo ad aggiungere all'articolo che Mbembe per corpi frontiere non intende solo i corpi dei migranti, ma anche quelli di tutti i cittadini e le cittadine che subiscono la violenza poliziesca dei sistemi liberali. Le potenze del mondo esternalizzano sempre di più le proprie frontiere, creando campi per stranieri in cui relegare questa umanità considerata di troppo, intrusa, senza titolo e quindi senza dignità o diritti. Questo regime securitario mondiale, caratterizzato dalla esternalizzazione, militarizzazione, digitalizzazione e miniaturizzazione delle tecniche di sorveglianza, porterà, secondo Mbembe, a una nuova configurazione planetaria che opporrà coloro che hanno il diritto di circolazione e quindi di vita a coloro che saranno esclusi da questo privilegio. A questo proposito risulta particolarmente interessante il contributo che Giuseppe Campesi, professore dell'Università di Bari, dà nel suo articolo Regulating Mobility Through Detention. Nell'articolo Campesi sottolinea come il sistema di detenzione al confine meridionale dell'Europa sia parte di un più grande e intricato sistema di controllo, la cui funzione principale è per l'appunto regolare la mobilità umana. Questo punto di vista si affianca e allo stesso tempo si discosta da un'altra prospettiva largamente condivisa, che interpreta la detenzione dei migranti come pratica punitiva volta a criminalizzare questi ultimi. Come nota Campesi, oggi i confini tra l'ambito della detenzione dei migranti e quello della detenzione dei criminali sono sempre più sfocati, portando a una criminalizzazione delle politiche migratorie e a una migrantizzazione delle politiche penali. Tuttavia, secondo l'autore, l'idea che il sistema di detenzione degli immigrati vada compreso esclusivamente come una proiezione esterna del sistema carcerario è discutibile. Sebbene nella gestione della detenzione dei migranti in Italia la componente coercitiva riconducibile al sistema carcerario sia presente, essa non è interamente riconducibile alla logica della giustizia penale. Secondo Campesi, not all state of coercion is also punishment. Non tutti gli stati di coercizione sono anche punizione. Alcuni studi, infatti, suggeriscono che la detenzione degli immigrati sia uno strumento di controllo non tanto punitivo, quanto piuttosto preventivo. L'idea di fondo è che mentre la detenzione penale si occupa di azioni illegali compiute nel passato, la detenzione di immigrati opera nell'orizzonte del rischio, considerando atti che potrebbero essere compiuti nel futuro. Le persone migranti sono trattenute, insomma, non per quello che hanno fatto, ma per quello che potrebbero fare e, in ultima istanza, per quello che sono. Per il fatto di rappresentare una presenza non autorizzata con un'identità incerta. Questa lettura porta a considerare la detenzione dei migranti come una police measure, un provvedimento di polizia, e a mettere in risalto la complessa relazione tra pratiche di contenimento e mobilità, la quale non è semplicemente impedita o eliminata del tutto, ma è regolata attraverso un'ampia gamma di pratiche spaziali e temporali di confinamento e detenzione che mirano a ostacolarla, deviarla, rallentarla o anche accelerarla. Come ricordano Sandro Mezzadra e Brett Nelson in Border as Method, lo scopo dei campi di detenzione per migranti non è solo bloccare i flussi migratori in generale, ma anche e soprattutto regolarne il tempo e la velocità. La detenzione delle persone migranti andrebbe vista quindi come una misura di sicurezza preventiva, aggiungo io, piuttosto che come forma di punizione. Il principio della sicurezza come dispositivo di potere, secondo un'interpretazione foucaultiana, è strettamente legato alla regolazione della mobilità e si riferisce al movimento delle popolazioni all'interno di un territorio dai confini sfumati, che non coincide più con lo Stato, ma con il mercato del lavoro. Tenere presente che la detenzione funziona anche e soprattutto come strumento di inclusione e esclusione dei migranti all'interno dello spazio e del mercato del lavoro aiuta dunque a vedere la dimensione geopolitica delle strategie di controllo dei flussi migratori ai confini meridionali dell'Europa. E qui vediamo che l'autrice dell'articolo che vi sto leggendo, Maria Giuliana Piccolo, dal generale passa un pochino più allo specifico, a quello che succede appunto in Italia. E continuo quindi a leggere l'articolo. Veniamo al caso specifico dell'Italia. Come fa a notare Campesi, la creazione di uno specifico regime di detenzione per i richiedenti asilo è in larga parte un risultato delle politiche europee di pressione sui paesi del confine meridionale, al fine di bloccare i migranti vicino le aree di confine e impedire loro di proseguire verso i paesi del Nord Europa. Dal 2013, infatti, con l'implementazione dell'hotspot approach, le categorie di richiedenti asilo che possono essere trattenute in Italia si sono moltiplicate, arrivando fino alla decisione nel 2023 di trattenere fino a 4 settimane in hotspots o campi nelle zone di confine chiunque entri nel paese senza autorizzazione dai cosiddetti paesi sicuri. Inoltre, in aggiunta alla moltiplicazione dei regimi detentivi si assiste oggi anche a due tipi di diversificazione dei circuiti di detenzione, esterna e interna. La prima riguarda la varietà sempre più ampia delle strutture di detenzione alternative ai CPR, tra cui proprio gli hotspot che invece di servire da centro di pronto intervento per gli aiuti umanitari sono diventati anch'essi centri di detenzione, nonostante non siano neanche lontanamente attrezzati per rispondere a questa esigenza. La seconda diversificazione invece riguarda il sistema di detenzione delle persone migranti stesso, che vede specializzazioni funzionali diverse nelle operazioni dei CPR esistenti, a seconda del territorio in cui si trovano. Alcune strutture di detenzione, infatti, vengono utilizzate per facilitare il rimpatrio di individui appena arrivati in Italia. Campesi riporta il caso dei CPR siciliani di Caltanissetta e Trapani, in cui soprattutto cittadini provenienti dalla Tunisia vengono rimpatriati molto più velocemente di altri, anche tramite voli charter. Comparando il funzionamento dei CPR siciliani con quello di altre strutture, come ad esempio il CPR di Torino, io aggiungo quando ancora era funzionante, si nota una netta differenza. Quest'ultimo effettivamente sembra operare come prolungamento del sistema carcerario, detenendo individui per periodi di tempo molto più lunghi rispetto alla media del CPR di Caltanissetta. Dal confronto di queste due tipologie di CPR si può evincere l'esistenza di due modelli di detenzione dei migranti in Italia, uno basato sulle strutture metropolitane, prevalentemente nel nord Italia, che controllano certe categorie di migranti considerate più pericolose e problematiche, indipendentemente dalla loro prospettiva di rimpatrio. L'altro fondato su strutture situate ai confini meridionali dello Stato, specialmente in Sicilia, che funzionano anche come estensioni degli hotspot e sono usati per accelerare il rimpatrio dei migranti verso i paesi sicuri di provenienza, in particolare la Tunisia. In conclusione, sostiene Campesi, il ruolo della detenzione dei migranti cambia in base al punto di vista da cui la si guarda, rivelandosi più complesso del previsto. Visto da una prospettiva centrale, cioè dei paesi che corrispondono alle prime destinazioni dei flussi migratori, la detenzione può essere effettivamente compresa nella sua funzione criminalizzante, volta a escludere i migranti indesiderati. Ma questo non basta, perché da un punto di vista periferico invece, come ad esempio quello del sud Italia, che rappresenta un luogo di transito e di confine, la detenzione dei migranti opera soprattutto come filtro di inclusione e dovrebbe essere interpretata come strumento di regolazione della mobilità. L'Italia quindi risulta essere un perfetto laboratorio in cui testare le proposte di politica migratoria dell'Unione Europea attualmente in discussione. Il paese si articola come uno spazio diversificato nel quale la detenzione dei migranti nasconde diverse sfaccettature complesse e intrecciate fra loro, che vanno oltre la sola logica penale punitiva e rientrano in un problema più ampio, ormai globale, la gestione della mobilità di alcune popolazioni attraverso una inclusione differenziata di queste ultime, non solo in precisi territori, ma anche nel mercato del lavoro. E ripeto ancora una volta che quello che ho appena finito di leggere è un articolo scritto da Maria Giuliana Piccolo, dottoressa di scienze filosofiche alla Statale di Milano, pubblicato 2 giorni fa sul sito di Melting Pot Europa, quindi per chi se ne fosse perso qualche pezzo, per chi volesse rileggerselo più approfonditamente, lo trova sul sito di Melting Pot. E a proposito di quello di cui si parlava nell'articolo, cioè la criminalizzazione dei migranti, volevo farvi notare che, cioè, i migranti in quanto tali, è di alcuni giorni fa la notizia che il nuovo ministro dell'interno francese abbia intenzione di prolungare da 90 giorni a 180 o forse anche a 210 la reclusione all'interno dei CRA, l'equivalente francese dei nostri CPR. Il motivo scatenante di questa proposta, appunto, di prolungare i giorni massimi di detenzione è il ritrovamento del corpo di una ragazza che parrebbe essere stata uccisa da un migrante che era da poco uscito da un CRA. E insomma, quale occasione migliore, appunto, per criminalizzare, quale occasione per il ministro francese per punire i corpi di tutti i migranti e le migranti, se non una notizia così ghiotta da strumentalizzare, una notizia appunto di cronaca nera. Approfitti della paura. E come se non bastasse, non si limita ad attaccare i migranti, ma aggiunge che le associazioni per i diritti umani, che nei centri svolgono un lavoro di garanzia appunto dei diritti umani, sarebbero dei giudici di parte che influenzano le decisioni sulla sorte dei reclusi e delle recluse. Insomma, come si diceva nell'articolo letto poco fa, i corpi frontiera non sono solo quelli dei migranti, ma anche quelli di tutti e tutte coloro che in questo caso si schierano e sanno da che parte stare. Un'altra riflessione che mi è venuta appunto durante la lettura di questo articolo, un altro spunto importante, è la suddivisione a livello italiano dei CPR e della loro funzione, che, come avevamo, di cui avevamo parlato in una chiacchierata con Federica Borlizzi di CILD, avevamo provato a delineare non in 2, come sostiene Campesi nell'articolo, ma in 3 tipi di CPR. Il primo, quello di frontiera, principalmente al sud, come si diceva, ma anche quello di Gorizia, perché esiste anche il confine est, non soltanto quello col Mediterraneo, dove i detenuti e le detenute permangono per un tempo inferiore. Poi avevamo appunto classificato i CPR con quelli di controllo e detenzione, quindi, come diceva Campesi, il secondo tipo di CPR, presente maggiormente in aree metropolitane, dove la cui funzione è proprio quella di una pena, a prescindere dalla possibilità o meno del rimpatrio. E infine avevamo anche notato una terza tipologia, diciamo così, di CPR, cioè quelli punitivi, che, come abbiamo più volte detto, tra questi c'è sicuramente quello di Macomer in Sardegna, che è stato utilizzato sovente e soprattutto per chi era presente durante le rivolte, come quella del CPR di Torino, ma non solo, e quindi, essendo poi magari individuato come responsabile o partecipante a quelle rivolte, vengono sovente inviati, spediti al CPR di Macomer. Naturalmente queste osservazioni non è che vogliamo dire che questa suddivisione dei CPR sia netta, no, non è così, non è una divisione netta, purtroppo ha una sua fluidità che permette di assecondare le varie situazioni, i casi che si trovano davanti ogni volta. È un esempio la velocità di rimpatrio dei detenuti di Torino che si erano resi disponibili a testimoniare nei 3 casi di morte o anche solo nei casi di violenza che avvengono all'interno di quelle mura, insomma, quando succede qualcosa per cui ci sono dei testimoni scomodi, allora improvvisamente il CPR di Torino, che sicuramente non è uno di quelli come quelli in Meridione che sono dai quali sono così veloci i rimpatri, improvvisamente i testimoni di quello che è successo vengono subito rimpatriati. Come sappiamo, la discrezionalità impera in questi luoghi, ce lo raccontava anche la settimana scorsa l'avvocata dell'ASGI attraverso appunto la richiesta di archiviazione del processo per la morte di Musa Balde. Si sono fatte le 19:04, ho parlato direi anche troppo, per cui adesso un pochino di musica e poi dopo il secondo approfondimento.